TMV Radio, stadio aperto, 331-8200-213, sms, whatsapp e note audio, Marco Tonelli in regia, Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini in studio. Guarda che novità, i vostri messaggi, tra poco li leggiamo e li rispondiamo. Prima però, caro Nick, è il momento di salutare il nostro prossimo super graditissimo ospite.
Che è un amico di TMV Radio, ormai praticamente diciamo un nostro opinionista.
È di casa.
È di casa. Angelo Di Livio, buonasera Angelo, bentrovato.
Ciao,
ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao, buonasera, eccoci qua.
Come stai? Va? Tutto bene?
Sì. Bene, voi?
Si combatte Angelo,
sempre.
Diciamo così, sempre sul pezzo, si prova a essere sul pezzo. Guarda Angelo, vado subito con il piatto forte, visto che oggi l'argomento di cui si è discusso anche nella nostra prima ora è tutto su Kin, su Moise Kin, che ieri ha fatto gol, giocatore che la Juventus non avrebbe dovuto vendere, ma perché l'hanno venduto, ma perché hanno fatto hanno pensato alla plusvalenza e tutto quanto eccetera. Allora chiedo a te di dare una risposta sul perché è stato venduto e soprattutto e soprattutto, cioè, bisogna anche essere onesto, dicevamo prima, all'Everton per un anno non ha fatto bene, è andato al Paris Saint-Germain e ora sta facendo vedere il vero Kin, ecco.
Beh, sulle qualità del ragazzo nessuno aveva mai dei dubbi. Io faccio un riferimento ai miei tempi quando giocavo con la Juve, anche in quel periodo fu venduto Henry, no? Che poi diventò un grandissimo campione. Purtroppo si fanno delle scelte e quindi dopo è vero che è più facile parlare, però in un grande club se non dimostri forse subito di che pasta sei fatto, poi rischi anche la gestione. Di Ken, di Kin è stato così, la Juve ha fatto delle scelte. È stata un'operazione, se non ricordo male, aiutatemi voi, anche abbastanza importante.
28 milioni.
Sì, per un giovane così che ancora doveva dimostrare. Oggi è chiaro che forse sarebbe da grande Juve, sì, assolutamente sì, però dopo, lo ripeto, è facile parlare.
Angelo, negli ultimi due anni di Champions la Juve ha sempre trovato dinanzi a sé come muro insormontabile delle squadre, penso all'Ajax, penso poi al Lione, che non avevano il blasone né tantomeno l'ambizione scritta, diretta e netta di vincerla la Champions League. Adesso c'è un'altra squadra che ha un passato importante, di grande costanza, di grandi anche risultati in Europa, come il Porto. Io ti chiedo se vedi dei rischi analoghi per la Juventus, ripensando appunto a quanto fatto o non fatto nelle ultime due Champions rispetto a quanto dovrà fare a partire da questa sera.
Per come si sta indirizzando questa stagione, mi riferisco di più al campionato, ti dico che la Juve non si può permettere assolutamente questa sera, in queste due partite, comunque, di commettere errori gravi. Sarebbe una catastrofe, secondo me. Deve portare avanti il più possibile la competizione, la Champions, e andarsela a giocare, perché in campionato secondo me si sta delineando veramente una accoppiata milanese, sicuramente più favorito l'Inter in questo momento. Però la Juve sta sbagliando troppe partite in campionato, quindi loro lo sanno che questa è una competizione che si devono portare più avanti possibile, sennò sarebbe veramente una stagione fallimentare, nonostante il raggiungimento già della finale di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana vinta. Ma è poco, la Juve deve essere sempre competitiva fino alla fine.
Senti, Pirlo ha parlato anche di Morata, a periodi come quello attuale in cui tende a buttarsi giù, e qui però siamo di fronte a un attaccante, secondo me, forte, che ha avuto un grande impatto al suo ritorno alla Juventus, però adesso è da due mesi che non segna in campionato. Cioè, l'aspetto caratteriale però è un giocatore molto importante, e quindi può essere un limite?
Può essere un limite, assolutamente sì. Io ho visto grande impegno da parte di Morata, però poi conosciamo il fiuto del gol dell'attaccante, che se non segnano stanno male gli attaccanti e quindi si demoralizzano. Però sotto l'aspetto dell'impegno io ho visto un grande sacrificio. ma la Juve ha bisogno di ritrovare al più presto il miglior Morata, perché è l'unico forse attaccante con determinate caratteristiche d'area di rigore, con dei movimenti importanti anche in collaborazione con Ronaldo e con gli esterni che ha forti. Quindi Morata deve superare al più presto questo momento un po' così di particolare, di non gol più che altro.
Angelo, da un punto di vista tattico, insomma, al di là dei numeri, al di là di quello che può essere un 4-4-2 che ora è diventato un punto cardine di riferimento anche nel lavoro di Pirlo, anche nella gara di stasera si dovrebbe vedere un centrocampista come McKennie adattato sulla destra. Ti domando se, al netto dell'ottimo campionato che sta facendo McKennie, anche sorprendente, però ecco, il fatto di aver aggiunto un centrocampista e quindi sostanzialmente non vedere mai insieme Chiesa e Kulusevski come due esterni di centrocampo, ma vederli insieme solo se Kulusevski gioca al posto di Morata, è anche un po' una certificazione di una rosa che soprattutto in mezzo al campo non è stata costruita, ecco, con completezza. Cioè è proprio lì forse che manca qualcosa alla Juve anche in termini di equilibrio?
Forse sicuramente sì, però ecco, la scelta di far giocare un esterno di ruolo come Chiesa soprattutto a destra e mettere dall'altra parte McKennie, io lo vedo come proprio sotto l'aspetto dell'equilibrio, perché McKennie è vero che ha degli inserimenti straordinari, però ti dà soprattutto equilibrio a centrocampo, dando più forse libertà a Chiesa di giocare a destra e di spingere, come abbiamo visto anche se con una sconfitta a Napoli dove Chiesa ha fatto veramente bene. Poi sono tutte situazioni che l'allenatore, che in questo caso Pirlo, deve conoscere, deve capire e deve migliorare. Io non so se manca veramente un centrocampista alla Juve, però la Juve ha la possibilità, secondo me, di fare tanti tipi di situazioni tattiche diverse per 4-4-2, secondo il mio punto di vista. Anche far giocare di più, secondo me, Kulusevski, come dici tu, forse sì, si potrebbe fare Kulusevski a sinistra e Chiesa a destra, assolutamente sì, in determinate partite. Però ecco, il problema di questa squadra è che dopo 3-4-5 partite giocate in una certa maniera poi cade sempre, non ha quella continuità nei risultati che ti può permettere anche di recuperare qualche posizione in campionato.
Angelo, oggi fra i tifosi della Juventus c'è molta critica soprattutto nei confronti di Bernardeschi. Io ricordo il tuo intervento qua a novembre, sì, in cui tu dicesti: se posso dare un consiglio a Federico Bernardeschi è il momento di lasciare la Juventus. Sono passati 3 mesi, sei sempre più convinto di quello che dicevi, oppure secondo te può ancora cambiare questa situazione?
Può cambiare, sì, può cambiare, però il tempo è quasi finito per Bernardeschi, secondo me, alla Juve. Non riesce a dare quello che forse la Juve si aspetta. Il giocatore è pagato tantissimo, la Juve ci contava molto. Quindi il tempo sta stringendo, secondo me, se dovesse continuare in questa maniera, a fine anno secondo me ci sarà un divorzio, assolutamente sì.
Angelo, torno un attimo sul campionato, perché questa 3 giorni europea di fatto dà il là a impegni che riguardano bene o male tutte le contender che sono là davanti nella lotta per lo scudetto, una esclusa, e cioè l'Inter. Sì. Io ti domando, anche per la tua esperienza, quanto questo può essere una, non dico insomma agevolare il compito dell'Inter nella lotta per lo scudetto, però quanto può essere un fattore da qui in avanti?
No, sicuramente preparare una partita a settimana agevola e aiuta, però per l'Inter è un gap questo, perché una squadra così forte con una rosa così ampia non può rimanere a metà anno con una sola competizione. Mm-hmm. E quindi degli errori sono stati fatti, Poi oggi abbiamo capito che forse l'obiettivo numero uno era il campionato, però l'Inter doveva andare avanti in Coppa e anche in Coppa, cioè nel senso non può rimanere solo con un obiettivo, è una squadra talmente forte che deve avere sempre almeno due obiettivi a portata di mano.
Angelo, ti porto sulla Fiorentina, questo è un campionato molto difficile, il secondo campionato molto difficile della Fiorentina, dopo la salvezza l'anno scorso a 4 giornate dalla fine, ora la Fiorentina ha 22 punti in altrettante gare, quindi insomma, viaggia alla media di un punto a partita. Secondo te dove sta il vero grande problema della Fiorentina? Visto da fuori, insomma, tu ci hai giocato, quindi sai, conosci l'ambiente.
Ma il discorso, oggi i giocatori della Fiorentina si devono calare nella situazione. La situazione attuale e reale dice che la Fiorentina si deve salvare al più presto possibile, perché stiamo vedendo quello che sta succedendo nella classifica bassa, che tipo di squadre ci sono, c'è il Torino, c'è il Cagliari, c'è il Parma. Io purtroppo il Crotone, secondo me, non dico che è spacciato, ma quasi. Però poi altre due devono andare giù, quindi un consiglio che do ai giocatori della Fiorentina: calarsi nella realtà e cercare di salvarsi al più presto possibile, perché questo deve essere l'obiettivo. Purtroppo sono venuti a mancare giocatori, poi sai, ha fatto sempre pochi gol la Fiorentina, anche se Vlahovic nell'ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa, tutti al di sotto delle loro possibilità, e quando è così poi la stagione comincia a essere pericolosa.
Paradossalmente, Angelo, la Fiorentina ha tanti problemi, sia da un punto di vista di campo che da un punto di vista societario. Tra molte virgolette, confortante sapere che almeno ad oggi, al di là poi di quello che dice con i numeri la classifica, tre squadre con più problemi della Fiorentina ad oggi si trovano, e non è poco, vedendo anche il percorso, come diceva prima Nick, che la Fiorentina in realtà ha avviato nell'ultimo anno di Della Valle, perché questo è il terzo anno della Fiorentina, dove probabilmente la salvezza, se arriverà nelle ultime 2, 3, 4 giornate.
È chiaro che qualcosa c'è, qualcosa è stato sbagliato molto nelle scelte, nelle situazioni, nel mercato. Io mi riferisco anche alla fase difensiva. Oggi Pezzella non è più quel giocatore che forse ti dava quella sicurezza importante, e se poi un leader difensivo continua a sbagliare partita dopo partita, diventa un problema. Però ecco, adesso ho fatto il nome di Pezzella, ma posso dire tanti altri giocatori. Io credo che il 99% della rosa sta fallendo questa stagione. Lo ripeto, oggi bisogna salvare il salvabile, e il salvabile è cercare al più presto di raggiungere i 40 punti, forse non so neanche, 40 punti credo che bastano e avanzano, forse qualcosa in meno anche, visto per come stanno camminando sotto, quindi bisogna fare così. Poi se state si tireranno le somme, commisso e il suo direttore sportivo dovranno mettersi seduti, vedere se c'è la possibilità di riconfermare Prandelli, e da lì buttare giù una programmazione importante, perché Firenze non può meritare questo, secondo il mio punto di vista. È vero che gli stati purtroppo sono vuoti per altri motivi, purtroppo gravi, però Fiorentina è una piazza straordinaria.
Ma non ti dà, Angelo, per chiudere l'argomento Fiorentina, la sensazione che manchi anche un leader che si sappia caricare sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà? Così, perché poi alla fine...
Ci sono anche molti giovani, questo bisogna dirlo. Però ecco, io ti posso dire una cosa, io... siccome sta vedo molto per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più coinvolto, più responsabile, perché poi è vero che è un 97, comincia ad avere 24 anni, però bisogna cominciare a tirare fuori gli artigli, il carattere, quello della personalità. Credo che sia questo il vero motivo di una squadra che comunque non riesce a fare risultato.
Angelo, approfitto anche per una domanda, diciamo così, un po' vintage. Visto che oggi è il 39esimo compleanno di Adriano, all'interno, diciamo, della lunghissima lista di compagni di squadra che hai avuto in tutta la tua carriera, è lui quello la cui carriera, per le potenzialità che aveva e che già a Firenze mostrò quando era giovanissimo, sì, poi non è riuscito in alcun modo a mantenerle, a rispettarle, quelle aspettative e potenzialità?
Beh, io guarda, ci giocai a Firenze quando era veramente giovane, ma credo che tutti hanno visto e abbiamo visto quello che sapeva fare e quello che secondo me poteva fare ancora di più se non avesse sbagliato forse in tante situazioni sue personali. Però è stato quell'anno un giocatore che ci ha veramente trascinato in tutto e per tutto. Però questi sono giocatori che secondo me sono da pallone d'oro, cioè poi se non lo vinci oppure non riesci ad andare in un top club, la colpa è solo tua, perché è così. Io ho visto Batistuta, un'altra testa, un altro carattere, un'altra professionalità, e è stato un campione con la C maiuscola. Lui non lo so se è stato un campione per colpa sua, però solo per colpa sua, perché sennò aveva tutto per esserlo.
Angelo, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, ti chiedo: a oggi, tra Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo, cioè chi incide di più nel risultato globale della squadra, del rendimento della squadra, di questi tre attaccanti in rapporto?
Che bella domanda. Facciamo uno per uno, dai, ognuno se lo. Ognuno. Io ti dico che Lukaku è fortissimo. Lukaku è il 70% dell'Inter. È vero anche Ibra, però Lukaku è diverso. Lukaku ha una forza, una personalità, un carattere straordinario, quindi ti dico Lukaku.
E l'ultimo invece per me, Angelo, è veramente basandoci proprio sulla classifica, sul momento, giovedì ci sarà anche l'Europa League, e pensando anche a quelli che sono stati bene o male gli obiettivi discussi anche internamente tra allenatore e società, tu hai una spiegazione sul perché Fonseca e Gattuso, per motivi diversi, debbano essere criticati anche dall'ambiente? Cioè, i risultati che la Roma e il Napoli alla fine dell'anno devono portare a casa, credo siano la qualificazione Champions.
Io vivo a Roma e ti dico che spesso faccio le lotte su questa discussione. Fonseca, sì, è vero che la Roma con qualche grande ha perso la partita, ma la Roma sta facendo il campionato che deve fare, secondo me. Non è pronta per vincere lo scudetto, ma è migliorabile nell'andare a dare fastidio a vincere lo scudetto. È una squadra, per me sta facendo bene Fonseca, punto. Poi sai, purtroppo le piazze a volte devono trovare sempre la piccola polemica che permette di alzare sempre dei polveroni incredibili. Anche la gestione Dzeko, secondo me l'allenatore l'ha gestita benissimo, e la stessa cosa parlo del Napoli, dell'amico Gattuso, che secondo me è un ottimo allenatore, travagliato da tanti problemi, da tanti infortuni, non ha avuto Osimhen per tanto tempo, Mertens idem. Cioè, quindi ragazzi, purtroppo fa parte un po' di un sistema di certe piazze che sono molto calorose e che a volte tirano fuori polemiche inutili, però chi mastica di calcio sa che Gattuso e Fonseca sono due ottimi allenatori.
Angelo, grazie mille, è sempre un piacere.
Ciao Angelo, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
A te. Grazie. Ciao Angelo, ciao.